Libri ribelli.
Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi.
Libri ribelli.
Gli invisibili di Nanni Balestrini, parte sedicesima. Nella sede i picchetti contro gli straordinari del sabato erano diventati una pratica sistematica e a farli non ci andavano solo gli operai direttamente interessati, ci andavamo un po' tutti. E le prime volte ci si divertiva anche, tutti lì davanti alle fabbriche, alle 6 del mattino, con la grappa, la musica e i fuochi dei copertoni. Ma poi, dopo i primi mesi, sono scoppiate le prime contraddizioni. Abbiamo cominciato a chiederci, ma chi ce lo fa fare di stare qui a parlare con questi stronzi rincoglioniti dal lavoro che stanno a ascoltarci solo perché hanno paura del picchetto più che del padrone? E che la volta dopo, se non ci sei, riprendono ancora con gli straordinari. Non si può mica andare avanti all'infinito a spiegargli all'infinito che se fanno gli straordinari fregano i disoccupati, fanno passare la ristrutturazione, il decentramento produttivo, ripetere tutto all'infinito come un disco rotto. Così è finita che non ci siamo alzati più alle 6 di mattina per fare picchetti. È finita che con 4-5 macchine alle 10 o alle 11 facevamo il giro delle fabbriche e se vedevamo che si lavorava cominciavamo subito col fare svenire tutte le vetrate a tiro utile e se poi riuscivamo a mettere le mani sulle macchine degli stronzi che lavoravano o sui camion della fabbrica tanto meglio, si faceva più in fretta e ci si divertiva di più e si facevano più danni e gli operai e i padroni dovevano fare i loro conti se guadagnavano di più coi loro straordinari del sabato di quello che gli sfasciavamo noi. Poi naturalmente il sindacato faceva i suoi comunicati di condanna e i carabinieri si mettevano a fare le ronde contro di noi, solo che loro potevano impiegare un solo pulmino in una zona dove ci sono 200 fabbriche e così dopo un mese finisce lo straordinario in quella zona. Le notizie delle lotte che arrivano dalle grandi città del sud dove i disoccupati si sono organizzati fanno nascere nella sede un altro collettivo, appunto, di disoccupati. La maggioranza del collettivo non è costituita da disoccupati veri e propri, piuttosto si tratta di precari che fanno lavori saltuari o il lavoro nero nei laboratori o a domicilio. Ci sono molti che hanno scelto volontariamente di rinunciare al posto fisso e di lavorare solo lo stretto necessario per vivere. E poi ci sono ovviamente anche dei diplomati e anche qualche laureato. Anch'io partecipo al collettivo disoccupati, perché dopo che ho lasciato la fabbrica di celluloide sono un vero disoccupato. Le prime riunioni che facciamo sono incasinatissime, perché è difficile avere un'identità precisa di quello che si è, dato che ci sono tante differenze. E allora l'idea che ci viene in mente è quella di cominciare un'indagine sull'organizzazione produttiva del territorio. Raccogliamo informazioni attraverso i compagni delle fabbriche, ordiniamo i dati e intanto un compagno che lavora in comune ci procura un'enorme mappa geografica della zona che appendiamo al muro della sede e ci segniamo con i colori diversi le diverse articolazioni della produzione che dalle grandi multinazionali si snodano alle fabbrichette, ai covi del lavoro nero e alla rete dei mezzani che lo organizzano, che distribuiscono il lavoro alle famiglie e a domicilio e che permettono ai padroni un enorme sconto sul costo del lavoro, la possibilità di pagare 10 volte meno il lavoro col vantaggio anche di poter ristrutturare, bloccando le assunzioni e di poter continuare a produrre anche in caso di sciopero. Lanciamo una campagna di propaganda in tutti i paesi della zona, sputtaniamo con manifesti mezzani, scrivendo nomi e cognomi e poi decidiamo di fare anche le ronde contro l'organizzazione del lavoro nero, come prima le facevamo contro gli straordinari. La prima volta siamo andati in uno di questi scantinati, dove si faceva il lavoro nero, in una ventina, con i fazzoletti rossi sulla faccia e qualche bastone, perché non si sapeva mai. China ha preso la bomboletta e ha scritto sul muro: chiudiamo i covi del lavoro nero. Quelli che lavoravano lì facevano pena, si sono spaventati a morte, salve un vecchio pensionato che non ha mosso un dito. È rimasto seduto, immobile, come se non stesse succedendo niente, facendo finta di niente. C'era una incinta, invece, che si è messa a urlare perché pensava che eravamo rapinatori. Valeriana e China hanno cercato di spiegarle cosa facevamo e cosa volevamo, ma questa non capiva niente. Faceva sì con la testa, ma non capiva niente. Lo si vedeva dalla faccia pallida e dagli occhi sbarrati che aveva. C'erano due ragazzini che hanno capito subito che non ce l'avevamo con loro e hanno detto che il padrone non c'era, che era sempre in giro per lavoro. Io e Nocciola abbiamo squarciato coi coltelli gli scatoloni di materiale plastico e gettato dappertutto interruttori, vite e prese di plastica. Poi abbiamo detto ai ragazzi di dire al padrone di farla finita col lavoro nero o la prossima volta lo scantinato andava in fumo. E così abbiamo cominciato le ronde contro i covi del lavoro nero. C'era un altro problema che ci stava venendo addosso, tutto d'un colpo. Era quello dell'eroina, che si stava diffondendo a macchia d'olio. E anche nel movimento cominciava a fare presa. Ne abbiamo discusso e ridiscusso per giorni e giorni. È chiaro che fa comodo al potere questa situazione, che già conta un sacco di morti e di zombie che si trascinano intorno alle fontanelle delle piazze con la siringa e il cucchiaino. È chiaro che l'eroina in genere incula i più ribelli e i più insoddisfatti, quelli che più rifiutano questo sistema e non riescono più a sopportarlo. Con l'eroina ci viene semplicemente offerto uno sbocco individualistico e autodistruttivo, alla voglia di cambiare, alla rabbia che abbiamo dentro. Il fatto che l'eroina dilaghi nel proletariato giovanile rappresenta una potenziale sconfitta, perché dilaga proprio sullo stesso terreno dei bisogni, della volontà di cambiare la vita. Quelli che si bucano vivono esattamente i nostri stessi problemi. Uno si buca perché non ce la fa più e perché non crede più che si possa lottare per una vita diversa. Per cui non dobbiamo assolutamente emarginare chi si buca e nemmeno delegare il problema alle istituzioni. Sarebbe un'illusione e sarebbe il pretesto per aumentare il controllo su di noi, per reprimerci di più. La principale arma che abbiamo è la solidarietà e dobbiamo usarla di più verso quelli che stanno peggio. Ma intanto abbiamo pensato anche che era utile cominciare a fare delle ronde contro i covi della droga. Abbiamo individuato un bar dove si spacciava l'eroina e sapevamo che anche il padrone di questo bar era ammanicato nella faccenda, perché dal traffico ricavava la sua bella fetta di torta. E così, quel bar, siamo andati una notte, io, China, Nocciola e Ortica, a bruciarlo. Avevamo preparato 4 bottiglie, le avevamo fatte bene, con cura, perché ci tenevamo che bruciasse proprio tutto. Avevamo sciolto del polistirolo espanso nel solvente all'anitro e l'avevamo aggiunto con dell'olio bruciato alla benzina, che così non brucia in un attimo, ma si forma una pappetta che si attacca alle cose, anche ai muri, e brucia per un sacco di tempo dove si attacca. Siamo arrivati sul posto all'1 di notte, il bar era chiuso. Ortica, con una mazzetta da muratore, ha dato un gran botto alla vetrata e si è sentito un fracasso d'inferno, e Ortica, dallo slancio, è finito dentro il bar con tutti i vetri che gli cadevano addosso, ma non si è tagliato. China gli ha detto: dai, dai, vieni fuori in fretta, e ha acceso gli antivento della sua bottiglia. Ortica è uscito saltellando e China ha lanciato. C'è stato un boom soffocato, una fiammata che ha illuminato tutto l'interno del bar. Abbiamo lanciato le altre bottiglie senza neanche accendere gli antivento. Tutto è diventato rosso. Poi una nuvola densa di fumo nero ha cominciato a uscire piano piano dalla vetrata rotta. Siamo corsi via. È bruciato tutto in quel bar. Non è rimasto più neanche un bicchiere. Più niente. Intanto era venuta l'estate e ci si preparava a partire per le vacanze. Si partiva per il sud, al mare, in gruppi di macchine, ci si fermava in posti a caso, ci restavamo finché ci andava e poi ripartivamo per un altro posto. Conoscevamo altra gente, come noi, altri compagni che fanno le stesse cose, che parlano anche loro del movimento. Nessuno partiva solo, nessuno stava più solo, anche le coppie non stavano più sole, era diventato normale. Ci si muoveva in carovana, tutti insieme, anche solo per andare su un prato la domenica, e tutte le sere ci si trovava tutti insieme nella sede. Il grosso arrivava dopo cena, e quando si arrivava davanti alla sede c'era sempre la solita scena. Il grande fascio di luce che attraversa la strada, le macchine, le moto, i motorini, i compagni che ingombravano tutta la strada, la gente a gruppi per la strada e intorno alle panchine. Un via vai continuo, una continua animazione, rumori di macchine che partono e che arrivano, la musica delle autoradio, ferme lì davanti, e la musica che esce da dentro la sede, la musica strimpellata delle chitarre, i suoni dolci dei flauti e i fischi dei pifferi, il tamburellare ritmico dei bonghi. Ogni sera ci sono facce nuove, ogni sera cose nuove da vedere, da sentire, da fare. Il giro dei saluti, il giro delle stanze, i tazzebao e i volantini freschi da leggere, le notizie, le informazioni, i commenti da scambiare, le riunioni da fare, l'assemblea generale, gli attacchinaggi di manifesti in carovana, le discussioni, gli scazzi, l'impaccio e la timidezza dei nuovi venuti, la sicurezza dei vecchi compagni, l'arrivo del pazzo o dell'alcolizzato. Intorno alla sede le strade sono percorse continuamente da gruppi di compagni. La sera è animata, vivace, chiassosa, per i nostri rumori, le grida, i canti, la musica, è colorata dai nostri giacconi, le sciarpe, le gonne, i cappelli. I muri sono interrotti, graffiti, disegni e scritte, che si mescolano, si sovrappongono su tutti i muri, contro i padroni, contro il lavoro nero, contro tutti i lavori, contro il ghetto, contro il clero, contro il sindaco, contro il sindacato, contro i partiti, contro la giunta, contro i maschi, contro l'eroina, contro i fascisti, contro gli sbirri, contro i giudici, contro lo Stato, contro la miseria, contro la repressione, contro la galera, contro la famiglia, contro la scuola, contro i sacrifici, contro la noia. Pochi giorni dopo il mio arrivo ho fatto il mio primo colloquio con i familiari. Sono venuti mio fratello e mia madre, perché mio padre era malato. Mio fratello aveva un messaggio di China, che gli aveva detto di riferirmi che l'avvocato era ottimista perché si poteva provare che io e anche China in quella casa del notaio non ci avevamo veramente abitato più da un bel pezzo. E infatti China non aveva avuto nessuna noia e così in fondo la questione era tutta quella del contratto di affitto che era rimasto intestato a me. L'avvocato diceva che mi aveva chiesto la libertà provvisoria e che pensava che sarei uscito di lì a qualche settimana. Era ottimista, insomma. E poi c'erano notizie dei compagni che mi salutavano tutti e della sede, eccetera. Mia madre era molto agitata e continuava a chiedermi come stavo, se mangiavo, a dirmi che mi aveva portato pacchi con roba da mangiare e vestiti. Io però ero interessato solo a quello che mi diceva mio fratello. Gli facevo domande per capire come era la situazione fuori, qual era lo stato d'animo dei compagni. Il colloquio si svolgeva in una sala lunga e stretta, con in mezzo un lungo tavolo di marmo che attraversava tutta la stanza. I colloqui ce li facevano fare insieme ai comuni. C'era lì un casino incredibile, una quindicina di detenuti da una parte del tavolo di marmo e almeno il triplo di parenti dall'altra parte, madri, nonne, zie, bambini, un vociare assordante, urla, grida di gioia, pianti, isterismi, rabbia, disperazione, insulti alle mogli sospettate di infedeltà, schiaffi, sceneggiate. Guardie chiudono la porta a tripla mandata e si mettono dietro una vetrata dalla parte dei parenti per controllare che non succedano irregolarità troppo grandi. La gente era sempre troppa e nonostante i controlli avvenivano sempre delle cose, passavano biglietti, lettere. Quello certamente lo mettono nel conto che passi della roba. Per loro il problema è che non passino delle armi. Il colloquio è una fiera, un mercato. Famiglie intere con nonne e bambini, tutti che urlano per farsi sentire, e anch'io dovevo urlare per farmi sentire, ma ero intimorito mentre vedevo gli altri perfettamente a loro agio. Il tavolo di marmo era largo 1,5 metri per impedire i contatti, ma a volte i bambini venivano passati per qualche minuto da una parte all'altra del tavolo. Il controllo non era molto rigido, ma è capitato di assistere a effusioni amorose, anche abbastanza spinte. C'era gente che praticamente riusciva a scopare al colloquio. C'erano tutti quegli accorgimenti speciali, grandi mantelli, anche d'estate, che si potevano aprire in modo speciale. Poi magari il tipo di fianco si incazza perché c'è lì il bambino o la nonna, che vede tutto. Insomma, un vero puttanaio. Gente che si insulta, altri che si picchiano, tutti che urlano. La situazione è tale che nei tre quarti d'ora passati così non si riesce a discutere di niente. Il tempo passa in un attimo, si sente una campanella come quella della scuola e il colloquio è finito. E poi ti portano in una cella di fianco dove ti perquisiscono un'altra volta. Dopo qualche tempo siamo stati trasferiti in un altro braccio, dove è venuta a cadere la differenza tra noi e i comuni. Quindi le ore d'aria le facevamo insieme. I comuni di questo nuovo braccio erano diversi da quelli di prima, che erano soggetti piuttosto ambigui, non dico infami, comunque soggetti non del tutto puliti. Era la categoria più bassa dei comuni, magnaccia e gente di questo genere. Insomma, nel braccio nuovo invece i comuni erano di tipo diverso, tutti giovanissimi, bande di piccoli rapinatori, gente molto affiatata tra di loro. Noi siamo così entrati in contatto con questi comuni, raggruppati in bande. Ogni banda aveva il suo capo e quando bisognava parlare era il capo che parlava per tutta la sua banda. Noi all'aria siamo stati accolti subito benissimo, proprio come se eravamo un'altra banda e non ci sono stati problemi nel rapporto con loro. Poi ha contato anche il fatto che si è cominciato a giocare insieme al pallone o a pallavolo e abbiamo cominciato a fare amicizie e abbiamo visto che il tipo di rapporto con questi altri comuni era diverso perché questi non ci chiedevano continuamente piccoli favori come gli altri. Questi sembravano molto orgogliosi, ostentavano molta sicurezza, anzi, non ci chiedevano niente, erano loro piuttosto a offrirci continuamente qualcosa. Hanno cominciato subito a chiederci se avevamo bisogno di questo o di quello, facendo capire che loro avevano una rete di relazioni dentro e fuori il carcere, con cui ci si poteva procurare delle cose, fare uscire messaggi, comunicare con gli altri bracci, eccetera. Piano piano abbiamo capito che tra queste bande c'erano degli equilibri basati sui loro traffici, sulle loro zone di influenza. Per i traffici che facevano dentro il carcere, per esempio, lo spaccio di coca e di ero, sicuramente a questi traffici non erano estranee alcune guardie, perché in carcere la roba entra principalmente attraverso le guardie. Queste guardie che fanno questo lavoro di portare dentro la roba per venderla ai detenuti si chiamano cavalli. Portano dentro per soldi di tutto, soprattutto droga e coltelli. E infatti vedevamo che tra questi comuni ce n'erano molti che erano fatti di droga, di coca soprattutto. Facevano un grande uso di coca e le gerarchie delle guardie certamente lo sapevano. Ci hanno anche offerto la coca, ma la rifiutavamo. Invece il fumo lo accettavamo e per loro darci il fumo era un segno di amicizia. Una volta è capitato un casino con questi delle bande giù all'aria. Un pomeriggio era un'aria apparentemente come le altre. C'era chi giocava al pallone, chi chiacchierava camminando o seduti sulle panchine. Però si vedeva che c'era un po' d'agitazione nell'aria e a un certo punto due capetti delle bande hanno tirato fuori dai loro accappatoi dei bastoni che erano stati ricavati dagli sgabelli o dalle gambe dei tavoli delle celle e hanno cominciato a dare bastonate a un lavorante del braccio e questo sotto gli occhi di tutti, senza preavviso. Era il primo pestaggio a cui assistevo in carcere, anche se sapevo che era una cosa normale in carcere, che era una cosa quotidiana, faceva parte della legge del carcere, del suo meccanismo normale. E così questo lavorante l'hanno picchiato abbastanza duramente, intanto che tutti stavano lì a guardare, senza muoversi, e poi gli hanno detto di salire e di farsi la roba e di andarsene alle celle di isolamento, che lì uno poteva chiedere di andarsene di sua volontà, perché se no loro la volta dopo lo avrebbero ammazzato. Noi politici non abbiamo avuto nessun tipo di reazione, non abbiamo chiesto niente, però questi devono avere capito che eravamo rimasti sorpresi, che non ce l'aspettavamo, anche perché questo lavorante che avevano bastonato ci sembrava che era uno che si faceva i cazzi suoi, ma certamente se l'avevano bastonato non poteva essere uno che si faceva i cazzi suoi. Infatti poi, il giorno dopo, ci hanno spiegato che questo lavorante era un infame, era uno di quelli che informavano la direzione delle cose che succedevano nel braccio. Qualche tempo dopo è successa anche un'altra storia di questo tipo. Era successo che era arrivato lì un ragazzo molto giovane, che non parlava mai, era molto timido, doveva essere un mezzo handicappato, se ne stava lì sempre da solo e non parlava mai. Questo ragazzo è salito dall'isolamento e è venuto nel nostro braccio, dove è stato messo in cella con altri quattro. E è successo che uno di questi quattro suoi compagni di cella lo ha violentato. Ma quando noi lo abbiamo saputo, dopo che questo stronzo che ha fatto questa infamata è stato massacrato di botte, è successo che gli altri tre non se n'erano accorti sul momento, perché la storia si è svolta nel cesso, che è separato dalla cella, con una tenda, e questo stronzo, mentre faceva la storia, lo minacciava con un coltello alla gola. Poi, finita la storia, gli ha intimato di non dire assolutamente niente, altrimenti lo avrebbe ammazzato. Allora questo ragazzo si è spaventato e non ha detto niente, ma gli altri tre hanno avuto dei sospetti, hanno cominciato a fare girare la voce nel braccio che avevano questo sospetto, e allora si è deciso di fare una verifica, e uno dei capetti è andato dallo stronzo all'aria e con tono complice gli ha detto: «Allora te lo sei fatto il ragazzino?». E allora questo stronzo, che era anche cretino, gli ha detto fiero di sì. Allora è scoppiato il puttanaio, perché questo qui lo hanno preso e lo hanno letteralmente massacrato di botte, che poi non lo riconosceva più neanche sua madre. Gli hanno spaccato tutta la faccia e anche la testa, gli hanno schiacciato il naso a scarpate e bastonate, gli hanno masciullato tutto. È stato in quel periodo che un giorno che ero lì, stavo lavando i piatti in cella e ogni tanto gettavo un'occhiata al telegiornale, ma non sentivo quasi niente per l'acqua che correva. Di colpo mi è sembrato di vedere sullo schermo qualcosa che avevo già visto, un'immagine che mi ricordava qualcosa, ma non sapevo bene cosa. La telecamera girava in una stanza, in disordine, sedie rovesciate, un letto disfatto, con grande spalliera metallica. Poi ho visto su una parete un manifesto di Humphrey Bogart e subito ho riconosciuto subito quell'appartamento dove avevamo avuto quella famosa riunione con Scilla e gli altri. Poi si è visto in mezzo alla stanza un lenzuolo che copriva qualcosa, un corpo immobile. Si vedeva una gamba che usciva fuori, un piede nudo, senza scarpe, immobile. Ho smesso di lavare i piatti e mi sono avvicinato alla televisione. Ho alzato il sonoro e parlava di un terrorista ucciso in uno scontro a fuoco coi carabinieri. Il terrorista era ritenuto responsabile dell'omicidio di un carabiniere avvenuto qualche mese prima. È apparsa un'immagine che avevo già visto, anche quella, il corpo del carabiniere abbattuto davanti alla colonnina gialla di una pompa della benzina che avevo visto con China una sera alla televisione, poco prima che mi arrestavano. Si prevedeva imminente l'arresto di altri complici. Poi è apparsa sullo schermo un'enorme fotografia in bianco e nero. Era la faccia di Cotogno, una fotografia di carta d'identità, ben pettinato e serio, ma l'ho riconosciuto subito. Era Cotogno, che adesso era lì, immobile, sotto il lenzuolo.
Libri ribelli.
Facendo noir.
Libri ribelli.